Diciamo che il mio intervento parte appunto dalle esperienze che abbiamo fatto in questi 4 anni, come più che sportello, come agenzia di conflitto, diciamo a 360 gradi nell'ambito del mercato del lavoro. Diciamo che le problematiche principali che abbiamo potuto riscontrare sul campo in quanto avvocati e attivisti è stato, da una parte abbiamo avuto, l'abbiamo tuttora, progressiva erosione della forma di rappresentanza dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello territoriale, e questo ha provocato evidentemente sui luoghi di lavoro determinate questioni e problematiche che andremo ad analizzare anche brevemente, e dall'altra la proliferazione di contratti atipici che, diciamo, con il decreto legislativo 276 del 2003 ha avuto il suo massimo splendore per le imprese e il suo massimo picco, diciamo, dal punto di vista di precarizzazione istituzionale dall'altro. Diciamo che questi due fenomeni che si sono, diciamo, seguiti parallelamente, che di certo non hanno un'origine attuale, ma hanno appunto origini di 20 anni, 25 anni fa, da una parte hanno determinato che, e l'abbiamo potuto vedere sul campo, esperienze che abbiamo vissuto come legali e come attivisti, è da una parte che la progressiva erosione della forma di rappresentanza sindacale dei soggetti maggiormente rappresentativi ha determinato che cosa? La perdita del ruolo di mediatori istituzionali. E questo in molti casi cosa determina? Che l'istanza del lavoratore non trova più una risposta in quella mediazione, ma trova come risposta unica, purtroppo, lo dico da avvocato che certamente non è a mio vantaggio, come unica risposta, diciamo, l'avvertenza legale. E già quando queste istanze arrivano davanti a un giudice, per i tempi, già solo quella è una sconfitta per il lavoratore. Faccio un esempio che è abbastanza pragmatico da questo punto di vista. Stiamo seguendo ad esempio un'avvertenza sul livello contrattuale, cioè su una tematica prettamente sindacale, di oltre 200 lavoratori che non ha trovato una forma di mediazione, una soluzione nella mediazione sindacale, ma come unica risposta quella dell'avvertenza legale. Quindi noi abbiamo soggetti, cioè 200-220 lavoratori, in questo caso nell'ambito aeroportuale di SEA, che sono stati sottoposti a livelli contrattuali inferiori rispetto a quelli che gli sarebbe aspettato contrattualmente, in base anche al livello di anzianità che avevano, senza che appunto si fossero mossi i sindacati in quel momento, cioè senza che i sindacati fossero stati in grado di dare una risposta a questo problema. Cosa succede? Che quando questo avviene vuol dire che innanzitutto è troppo tardi, perché intanto i lavoratori hanno perso emolumenti, sono 1.000-1.500 euro all'anno, intanto ci fanno le vacanze con quei 1.500 euro all'anno, o magari ci pagano una quota di mutuo, e nel frattempo hanno perso, e accumulando poi 1.500 euro ogni anno, se lo moltiplichi per il numero di anni che tu hai perso quel diritto, vedi te che arrivi a 7.000-8.000 euro, e quando tu arrivi davanti a un giudice dopo tutti questi anni è evidente che ormai è troppo tardi. Certo, potrai avere una soluzione positiva se otterrai appunto, se riuscirai ad avere una sentenza favorevole, ma questo non è detto, perché poi le variabili sono numerosissime. Quindi questo è un grosso problema con il quale noi ci stiamo scontrando e ci siamo scontrati anche in passato, di fronte appunto al fatto che è sempre più difficile una tutela sindacale all'interno dei luoghi di lavoro per le dinamiche che diciamo, questi soggetti sono abituati ad utilizzare. Diciamo che questo è un grosso problema. Dall'altro lato è evidente che c'è stato un proliferare di contratti atipici. Per contratti atipici si intende evidentemente un contratto di lavoro che è diverso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, subordinato a tempo indeterminato. Diciamo che la storia è abbastanza lunga. Abbiamo avuto nel 2001 il decreto legislativo 368, il recepimento della direttiva CE sul contratto a tempo determinato, che già esisteva, non è stata una novità, però era limitato a ipotesi specifiche, mentre con il 361 c'è una specie di liberalizzazione, poi anche questa definizione è errata, legandola appunto a questioni di carattere organizzativo, produttivo, sostitutivo, e via via a altre forme di contratti atipici che ancora prima del 2001, con la 197 del 2006, del 97, il pacchetto 3, ossia è già iniziata questa precarizzazione degli istituti giuridici. Perché precarizzazione? Innanzitutto, questi contratti in sé nascevano per, almeno lo sponsor, la pubblicità con la quale erano stati reclamati questi contratti, qual era? Era che grazie a queste forme flessibili di contratti si sarebbe ottenuta la massima occupazione e la flessibilità delle aziende, maggiore produttività, lavoro per tutti. Così però non è stato, perché questi strumenti, in assenza di un welfare in grado di far fronte e di sopperire evidentemente la discontinuità di reddito, sono diventate delle accette, degli strumenti di precarizzazione dei luoghi di lavoro. E diceva appunto che già col pacchetto 3 del 97 si è iniziato questo percorso, poi c'è stata la normativa sul contratto a termine, poi si è arrivati poi nel 2003 con il DLGS, col decreto legislativo 276, la famosa legge 30, con la quale si sono inseriti nel mercato ulteriori forme contrattuali che peraltro non anche abbiano avuto una particolare utilizzazione. Mi riferisco al job sharing piuttosto che al job on call, piuttosto che altre forme di contratto che magari in altri paesi avevano un'utilizzazione, mi riferisco agli Stati Uniti, ma in Italia non hanno avuto alcuna utilizzazione se non minima. E accentuazione dell'utilizzo, un'accentuazione di quei contratti che già esistevano, mi riferisco al part time piuttosto che al contratto a tempo determinato, per precarizzare i luoghi di lavoro. Esempi molto significativi sono l'utilizzo da parte delle servizi handling di Malpensa per un numero consistente di lavoratori, stiamo parlando di 400-500 lavoratori, quasi l'intero check-in della SEA era assunto a contratto a tempo determinato, ed è stato per anni. Cioè, questi soggetti venivano, attraverso la forma della stagionalità, assunti a tempo determinato, lavoravano 10 mesi l'anno e così hanno continuato a fare fino al 2005. Anche qui, da una parte, uno strumento che è il contratto a tempo determinato, utilizzato dalle imprese in frode alla legge, perché è evidente che c'è un disegno fraudolento, un abuso dello strumento, perché io cosa faccio? Non faccio altro che replicare dei contratti per evidente che non c'è nessuna esigenza organizzativa, produttiva e sostitutiva, no, quei soggetti lì ormai fanno parte integrante dell'organizzazione aziendale. Dall'altra, il silenzio di quei soggetti istituzionali che invece sarebbero dovuti intervenire, e così si è arrivati dopo 5 anni ad avere un numero di 300-400 lavoratori che ha continuato a lavorare con contratti stagionali senza che nessuno dicesse niente. Anche lì siamo intervenuti. E in effetti, di fronte a questa evidenza, le cause sono state vinte, i lavoratori sono stati reintegrati, nonostante numerose battaglie. Ricordo le SEA Girls che, nonostante fossero state reintegrate, immediatamente ancora prima di essere assunte venivano trasferite a Linate con costi e problematiche di ogni genere. Cosa è successo? Anche in questo caso qui abbiamo vinto queste cause, nell'arco di 2 anni è scoppiata un'emorragia di cause, perché poi i lavoratori che inizialmente avevano paura, perché poi questa precarizzazione non si basa soltanto sullo strumento contrattuale, ma anche su un consenso latente che c'è all'interno del luogo di lavoro. Cioè, molto spesso in queste situazioni ci troviamo di fronte a lavoratori che sono sempre più timorosi di muoversi, ma anche semplicemente di condividere insieme le loro problematiche. E quindi anche qui, nonostante numerose difficoltà, alla fine si è riusciti e si è arrivati, infatti nell'anno scorso di questo periodo la SEA è stata costretta a fare un patto di stabilità e, come si chiama, per assumere questi 400 dipendenti. Insomma, non è di certo la vittoria assoluta, però comunque la SEA si è impegnata, dopo tutto questo percorso, ad assumere tutti questi 400 lavoratori a tempo determinato entro il 2010. Questo per dire appunto che questi due elementi, da una parte questo tipo di contratti che è evidentemente atipici e il modo in cui vengono utilizzati dalle imprese, dall'altro il silenzio dei sindacati maggiormente rappresentativi, diventa uno scoglio difficilmente superabile. È evidente che quindi, e noi ce ne siamo resi conto, fare le cause, andare in sede giudiziale è uno degli strumenti che hai in mano, ma è certamente non sufficiente, non determinante, perché i tempi sono lunghi, perché in assenza di un welfare adeguato i lavoratori non possono aspettare la pronuncia giudiziale. Molto spesso è una questione di tempo, perché questi lavoratori comunque devono pagare l'affitto, devono far fronte alle loro esigenze primarie e quindi non possono aspettare la sentenza del giudice. Hanno bisogno di una risposta immediata o comunque di una risposta che arrivi in tempi accettabili.
cosa che prima magari si otteneva attraverso la mediazione istituzionale da parte dei sindacati, a livello territoriale oggi questa non c'è più. Quindi anche cosa succede? Anche quando si va in casa, poi non è che si ottiene il posto di lavoro, si finisce per monetizzare e si inizia un'altra storia di precarietà. Questo non significa necessariamente che tutti devono essere assunti a tempo indeterminato e che il tempo determinato è l'Eden, perché ci sono molti livelli, molte professioni, molti soggetti che non hanno nessuna necessità di essere assunti a tempo indeterminato. È evidente però che c'è un problema, che tutte quelle tutele, le forme di ammortizzazione sociale, se così si possono chiamare, perché non credo che in Italia esista un vero e proprio welfare, perché le uniche forme di ammortizzazione sociale sono legate al lavoro e al lavoratore, non considerano il soggetto come individuo al di fuori dell'attività lavorativa. Quindi questi soggetti qui, proprio perché queste forme di ammortizzatore sociale, di tutela, sono legate esclusivamente, principalmente al famoso contratto subordinato a tempo indeterminato, quello diventa la primera, la via di salvezza per avere un minimo di sicurezza a livello, cioè, di quotidianità. Poi volevo dire un'altra cosa a livello di altre forme, diciamo, di altri esempi che abbiamo potuto vedere nel corso della nostra esperienza, e come ad esempio l'inserimento nel mercato del lavoro sia diventato, soprattutto con riferimento a quelle professioni medio-alte, al terziario avanzato di cui si parlava prima, diventano forme di inserimento nel mercato del lavoro veramente selvagge. Cioè oggi, e l'abbiamo visto con i lavoratori della conoscenza, questi soggetti sono assolutamente privi di tutela, cioè hanno contratti che nel migliore dei casi è il contratto di collaborazione al progetto, nel peggiore, io chiamo nel peggiore, una partita IVA con dei costi assurdi rispetto a quello che riescono a portare a casa mensilmente. Quindi è questo. E poi ci sono l'altra forma veramente assurda, sul quale non si è fatto ancora molta chiarezza, ma che è veramente di ampia diffusione, sono i cosiddetti tirocini formativi. Cioè oggi tutti gli studenti universitari che si sono laureati, quindi parliamo di professioni medio-alte, la prima forma di accesso al mondo del lavoro qual è? Il tirocino, lo chiamano stage, o stage, impropriamente, perché lo stage non ha nulla a che vedere col tirocinio formativo, e sono l'attività lavorativa vera e propria, anche perché ricordiamoci, il rapporto di lavoro è tale se c'è un corrispettivo in denaro, cioè il volontariato non è lavoro. L'articolo 36 della nostra Costituzione ci dice che la retribuzione deve essere tale da garantirci una vita libera e dignitosa, ok? Uno che guadagna 500 euro al mese, lavora 9 ore al giorno con un tirocinio informativo, evidentemente è fuori da questi schemi. Ed è questa una delle principali forme di inserimento nel mercato del lavoro delle professioni medio-alte. E anche qui queste forme di ricatto si basano sul consenso dello stesso lavoratore, il quale, quando viene preso con un tirocinio, parla di assunzione. Dice: sono stato assunto. E dice: ma che contratto ti hanno dato? Ah no, ho un tirocinio formativo, cioè questo è veramente drammatico. E qui, dal punto di vista giuridico, anche volendo arrivare davanti a un giudice, non è semplicissimo, perché c'è una parte, il tirocinio si basa su una parte legata a un'attività lavorativa e dall'altra una parte formativa, e diventa difficile poi a livello giudiziale riuscire a identificare l'una e l'altra. Quindi cioè sono situazioni estremamente diffuse, ripeto, per quelle professioni medio-alte, per le quali è anche difficile trovare una tutela giurisdizionale. Niente, queste diciamo sono le nostre esperienze, sul come, diciamo, come legali del punto San Precario e dell'associazione BIOS di recente formazione.